Intanto grazie per avermi invitato a condividere con voi la meditazione della parola di Dio. Vorrei condividere con voi questa mattina alcuni pensieri su un brano molto breve che si trova in Prima Tessalonicesi al capitolo 1, in particolare i versetti 2 e 3. In questi due versetti Paolo espone una breve lezione su come i credenti possono pregare in modo pratico e fruttuoso. E poi espone anche i temi della sua preghiera. Ci lascia quella che è una traccia mnemonica abbastanza semplice da ricordare e consiste nei fondamentali della vita spirituale di ogni cristiano, cosa che è facile da ricordare. Leggiamo quindi questi due versetti. Noi ringraziamo sempre Dio per voi tutti, nominandovi nelle nostre preghiere, ricordandoci continuamente davanti al nostro Dio e Padre dell'opera della vostra fede, delle fatiche del vostro amore e della costanza della vostra speranza nel nostro Signore Gesù Cristo. Come spesso ha scritto nelle sue lettere, Paolo pone come fondamento alle sue preghiere il ringraziamento. Tantissime volte lui comincia: io ringrazio sempre per questo e per quest'altro. E questo deve essere un monito per noi, perché così facendo ci richiama ad una posizione di partenza di fronte a Dio che è ben definita. Io ringrazio quando ho ricevuto qualcosa da un altro. Iniziare quindi una preghiera ringraziando significa mettersi subito nella posizione di chi è consapevole di essere stato il beneficiario dell'azione di qualcun altro. In questo caso, Dio aveva agito e Paolo, Sile e Timoteo avevano ricevuto. Solitamente, quando si prova il desiderio di ringraziare, si è quindi in una condizione psicologica di soddisfazione, perché si è ricevuto qualcosa che si desiderava. E in genere quello che si è ottenuto non è arrivato per le proprie capacità, ma perché qualcun altro ci ha messo in quella condizione di ricevere qualcosa. È vero che a Tessalonica Paolo, Sile e Timoteo avevano lavorato, si erano impegnati per testimoniare ai Tessalonicesi, ma ringraziando Dio per i Tessalonicesi, loro riconoscevano una loro condizione che anche noi dobbiamo imparare a riconoscere. Infatti, se io ottenessi qualcosa per un mio sforzo, questo mi darà soddisfazione, ma il risultato sarà qualcosa che è dipesa da me e in un certo senso mi apparterrebbe. Invece, se il mio desiderio è soddisfatto da un altro che ringrazio, il risultato non mi appartiene, non è qualcosa che ho ottenuto io. Quindi Paolo, Sila e Timoteo riconoscevano, iniziando questo discorso col ringraziamento, di avere avuto da Dio qualcosa. Qualcosa che venendo da Dio era fatto come voleva Dio e non come avevano voluto loro. I credenti di Tessalonica erano così come erano, non tanto come risultato diretto dell'opera di Paolo, anche se lui aveva lavorato per questo, ma in realtà erano così come Dio aveva voluto. Così il senso di ringraziare Dio per dei fratelli significa anche riconoscere che i miei fratelli sono come Dio ha voluto e non come ho voluto io. Sono come sono perché Dio vuole così e non perché io lo merito o non lo merito. Se poi aggiungiamo che per definizione le cose che Dio fa le fa nel modo giusto, allora ringraziare Dio significa anche riconoscere a Dio il merito di avermi dato qualche cosa che va bene per me. Quando io ringrazio quindi per i miei fratelli e le mie sorelle nella Chiesa, riconosco che Dio mi ha dato accanto le persone che sono giuste per me, con i loro pregi e con i loro difetti. E questo vuole anche dire che se ciò per cui ringrazio forse non è umanamente quello che speravo, almeno non completamente, è però quello che Dio sa di essere di beneficio per me. Quindi, Paolo dice più volte, seguite il nostro esempio, lo dice tante volte ai Tessalonicesi, lo dice tante volte nelle sue lettere. E lo dice quindi anche riguardo a questo. Vuol dire che noi dobbiamo esercitarci a nutrire sempre questo tipo di sentimento, di ringraziamento per i fratelli e le sorelle che abbiamo di fianco a noi. Dobbiamo esercitarci, perché non ci viene naturale, eppure questo è il modo giusto per rapportarci con le sorelle ed i fratelli nella Chiesa. Il secondo concetto da annotare è che questo tipo di ringraziamento era un ringraziamento abituale. Io ringrazio sempre Dio per voi. Sono poche le cose che ci vengono abituali senza alcun tipo di impegno. Ma se Paolo e i compagni ci dicono che questo ringraziamento lo facevano sempre, si erano evidentemente impegnati ad acquisire questa abitudine, cosa che richiede del tempo dedicato. Quindi ringraziare sempre non ci viene naturale, ma ci viene chiesto di impegnarci a fare questo. E in questa preghiera i soggetti erano tutti, perché Paolo ringraziava tutti, per tutti. Non possiamo sapere se questi tutti erano stati tutti dei buoni ascoltatori di quello che Paolo aveva detto. Non sappiamo se questi tutti erano tutti dei buoni facitori. Anzi, è facile intuire che probabilmente non tutti i credenti di Tessalonica fossero così bravi e perfetti, ma Paolo, Sila e Timoteo si premurano di farci sapere che loro pregavano per tutti. E questo esercizio ha un duplice effetto. A volte erroneamente pensiamo alla preghiera come una serie di richieste per le quali ci aspettiamo un esaudimento. Ma la preghiera sappiamo anche essere un momento in cui noi ci confrontiamo direttamente con Dio, e la preghiera modifica la vita di chi fa le richieste. Anzi, forse potremmo dire che questo aspetto è anche più importante dell'eventuale esaudimento di una richiesta. Nel momento della preghiera, Dio mi può far comprendere meglio come esporre e vivere la preghiera. È per questo che in Romani 8 Paolo ci ricorda che noi non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede gli stesso per noi. Vuol dire che nel momento della preghiera anche il nostro atteggiamento si modifica, viene plasmato dallo Spirito. Noi potremmo partire dal fare una richiesta, ma forse viene cambiato durante la preghiera il modo in cui noi pensiamo alla nostra richiesta. Quindi ringraziare per tutti è uno dei modi con i quali Dio può farci maturare nella nostra vita spirituale, perché noi siamo chiamati a ringraziare Dio per i nostri fratelli e non ad additarli per criticarli o per condannarli. Quello che possiamo imparare nella pratica, cambiando questo orientamento all'interno delle nostre chiese, può cambiare completamente il clima di comunione fraterna e quindi l'efficacia della nostra testimonianza, perché Gesù ci ricorda che la nostra testimonianza dipende dall'amore che noi facciamo vedere verso gli altri. A sottolineare questo aspetto particolare di un ringraziamento per tutti, Paolo riferisce anche che le sue preghiere erano nominative, nominandovi nelle nostre preghiere. Cioè questa di Paolo non era una preghiera generica per tutti, ma ricordavano i nomi di queste persone. Quindi se noi pensiamo al duplice scopo della preghiera, come ho detto prima, possiamo immaginare che Paolo, Sila e Timoteo avevano un pensiero, una richiesta specifica per quella persona, perché quella persona potesse avere qualche cosa in più o qualche cosa di diverso, ma contemporaneamente la preghiera avrebbe anche cambiato il modo in cui chi pregava avrebbe considerato quella persona. Per esemplificare, se Paolo avesse pregato per Sila, avrebbe richiesto alcune cose per lui, avrebbe fatto delle richieste che a lui sembravano giuste, ma oltre all'eventuale esaudimento di una sua richiesta e quindi di un cambiamento in Sila, sarebbe cambiato anche il modo in cui Paolo si sarebbe relazionato con lui. Se io prego per un mio fratello, ringrazio per lui, probabilmente cambierà anche l'atteggiamento che io ho verso questo mio fratello. In sostanza, questo tipo di preghiera abituale con cui Paolo introduce la sua lettera provoca in noi un cambiamento continuo, sia nei destinatari della preghiera, sia in chi presenta la preghiera. L'effetto lo si ottiene con l'abitualità. Ringraziamo sempre per tutti nominandoci. Ma ho detto prima che, oltre a questo inquadramento generale del senso di ringraziamento che dobbiamo avere nella preghiera, Paolo presenta anche un tema che dovrebbe essere costante nelle nostre preghiere e che riguarda una descrizione, per sommi capi, di quella che è la vita spirituale completa di ogni credente, che è quello che dovrebbe essere uno degli argomenti principali della nostra preghiera, non tanto le piccole cose della vita, ma le grandi cose della vita spirituale. Paolo dice che presenta le preghiere davanti al nostro Dio e nostro Padre. Nostro Dio. La nostra vita spirituale nasce da un'esigenza del nostro essere uomini. Anche se è vero che l'uomo medio nei nostri giorni rifiuta l'idea di un Dio, come quello che viene presentato nella Bibbia, bollando tutto quello che riguarda la fede come una specie di favola o qualche cosa che è comunque un sentimento soggettivo, in realtà Dio si presenta diversamente. Dio si presenta all'uomo come una persona reale, come una persona vera. E Paolo in altri testi ci ricorda come arrivare a conoscere Dio, desiderare di capirlo. Non è un capriccio delle persone, ma Paolo dice che capire Dio, conoscere Dio, è un'aspirazione razionale della nostra mente. In Romani 1 dice che quello che si può conoscere di Dio è manifesto, cioè è molto evidente, perché le sue qualità, potenza, divinità, sono chiaramente intorno a noi e le possiamo percepire. Anzi, piuttosto è irrazionale chi fa finta di non vedere l'evidenza di Dio e dichiara che queste persone sono inescusabili e seguaci di ragionamenti privi di intelligenza. Ma il credente vede soddisfatta invece questa esigenza di conoscere Dio. E quindi l'inizio della nostra vita spirituale nasce dal potere Dio dire il nostro Dio. Dio è il mio Dio. La consapevolezza che Dio è una persona che ha delle qualità e fa delle cose, ha delle azioni. Noi tutti sappiamo di avere conosciuto Dio, riconosciamo di avere bisogno di Lui, di dipendere da Lui, di ubbidire a Lui, di rendere conto a Lui. Questo è il punto fondamentale della ragionevolezza della vita spirituale. Il nostro Dio è un Dio che dà ordine a tutta la nostra vita spirituale. Il nostro Dio però è anche nostro Padre. Ci ricorda il quadro generale nel quale Dio ha stabilito che deve essere vissuta la nostra vita spirituale. Non è un rapporto autoritario, non è un rapporto di paura, di sudditanza, ma è un rapporto familiare. Dio è nostro Dio ed è anche nostro Padre. Questo non esclude il rispetto o mancare di riconoscere l'autorità di Dio. Però Dio ha stabilito con noi un rapporto nella quale noi diventiamo dei figli e Lui è un padre che ci ama, ci protegge, ci educa. E la vita spirituale, quindi, per la quale noi dobbiamo pregare, è una vita che si sviluppa all'interno di una famiglia. Ma vediamo quindi alla ultima parte del versetto 2, dove Paolo dice che lui prega e ringrazia per l'opera della vostra fede, per le fatiche del vostro amore e per la costanza della vostra speranza. Quando quindi Paolo parla della vita spirituale, usa, come in tante altre occasioni, questi tre termini, fede, amore e speranza. È una triade che a Paolo piaceva molto e con la quale di volta in volta ha mostrato diversi insegnamenti spirituali e pratici. Ad esempio, in questa lettera ne parla al capitolo 5, dove ci esorta a essere sobri, avendo rivestito la corazza della fede e dell'amore, e preso per elmo la speranza della salvezza. In Colossesi 1 dice di aver sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù e dell'amore che avete per tutti i santi a causa della speranza che vi è riservata nei cieli. E in Prima Corinzi 13, il brano famosissimo, dice che tre cose durano: fede, speranza e amore, ma la più grande è l'amore. Quindi questa triade, fede, amore e speranza, è il modo in cui Paolo spesso descrive la nostra vita spirituale, al quale noi dobbiamo fare riferimento, e che è questa triade che è facile da memorizzare. Quando voi pensate alla vostra vita, pensate a fede, amore e speranza. Quello che però dobbiamo evitare è di dare a questi termini un significato solo teologico, dottrinale, qualcosa che risulta avulso dalla realtà quotidiana. Perché in questi versetti Paolo ci mostra come la nostra vita spirituale, descritta in questo modo, fede, amore, speranza, in realtà è una vita spirituale pratica. Infatti, che cosa viene accoppiato ad ognuno di questi termini che ne dà il senso pratico? Alla fede si associa l'opera, all'amore la fatica e alla speranza la costanza. Così Paolo, per evitare il rischio di farci pensare che la vita spirituale sia solo teoria, ci mette questo doppio trio davanti: fede, amore, speranza, opera, fatica e costanza. E quest'ultima triade è chiaramente molto pratica, ci fa capire come la vita spirituale deve essere pratica. Per capire e ricordare come questi termini sono collegati e come descrivono in modo pratico la vita spirituale di ogni cristiano, mi permetto di associarli a degli esempi pratici, perché la vita spirituale è reale e dinamica. Ha un fondamento, un punto di partenza e delle regole, rappresentate dalla fede. Ha un cammino quotidiano dove è necessario l'amore e un punto di arrivo che è la nostra speranza. Questi tre fattori sono costantemente collegati tra loro e non ha senso considerarli in modo separato, perché c'è un senso compiuto e si ha un risultato solo se noi le consideriamo sempre tutte e tre insieme. Per descrivere questa necessità di considerare sempre tutti insieme, mi piace, quando ho pensato a questi versetti, mi è venuto in mente l'esempio del condurre una barca a vela. Probabilmente voi forse non siete interessati, a parte forse Ivano che conosce meglio le cose, ma fra l'altro la prima persona che mi ha portato su una barca a vela era stato uno dei primi credenti di Rimini, Renato Trianni. Allora, la barca a vela ha una cosa particolare, che non ha un motore, però posso andare dove voglio anche se il vento è contrario. Però devo sapere come fare, perché se no non vado da nessuna parte. Se voglio ottenere qualcosa, devo conoscere tutte le varie parti e capire come funzionano e perché funzionano in quel modo. Ma se io dovessi leggere su un manuale le nozioni teoriche, se io dovessi sapere come si chiamano le vele, come si chiamano le varie corde, permettetemi questo termine, che ci sono sulla barca, io ancora non so nulla. E se anche leggessi la teoria di come funzionano tutte queste cose, me lo dimenticherei il giorno dopo e lo capirei solo in parte, se non iniziassi a provare e verificare che le cose funzionano veramente in quel modo. E cioè che se io tiro quella corda piuttosto che un'altra succede questo e così via. In pratica, solo mettendo in pratica conosco meglio la teoria. Capisco come funziona e come va una barca. Quindi non solo leggere il manuale, ma provare a fare quello che leggo. Così è della fede. L'opera della fede. Ci sono grossolanamente due campi di significato della parola fede nella parola di Dio. La fede sappiamo che è l'insieme degli insegnamenti, della conoscenza su Dio, della dottrina. A questo si fa riferimento quando siamo chiamati a combattere per la fede. Ma la fede è anche la mia parte nel voler credere e avere fiducia in tutto questo. La fede vera e completa è una fede che opera. Se io metto solo la mia fiducia, senza sapere in cosa credo, non vado da nessuna parte, ma è anche vero che se io ho solo la conoscenza intellettuale della fede, senza una vera fede personale, tutto questo è vuoto, sarei vuoto come chi non ha conoscenza. È solo mettendo insieme le due parti che la fede si completa. Bisogna conoscere, sapere, e per questo la fede viene dall'udire la parola di Dio, ma bisogna anche avere la fiducia di metterla in pratica, perché è solo così che si comprenderà meglio l'insieme della fede. La fede, per diventare più profonda e reale, deve essere una fede che opera. Così vediamo che Paolo non è in contraddizione con Giacomo quando Giacomo dice che la fede deve essere viva. Quindi è necessario conoscere la teoria, ma per capire bene la teoria bisogna contemporaneamente metterla in pratica, come quando imparo i fondamentali di condurre una barca a vela. Però, una volta che io conosco il mezzo a disposizione, sia con la teoria che con la pratica, questo non basta. Perché poi con la barca devo partire, devo navigare, e se non lavoro di continuo non riesco a fare quello che vorrei, perché se non lavoro di continuo con la teoria che ho imparato non vado da nessuna parte. Ad esempio, su una barca a vela è necessario di continuo regolare le vele, cambiare di bordo, cambiare a volte le vele, anche quando sembra che tutto è a posto, devo continuamente guardarmi intorno perché le cose in mare cambiano di continuo. E quindi devo sempre stare attento, sempre lavorare. Anzi, c'è un esempio particolare. Quando vado in barca vela, l'andatura più pericolosa è quando si ha il vento in poppa. Che noi siamo abituati a dire, le cose vanno bene o il vento in poppa. Bene, sappiate che per me questo è un esempio bellissimo, quello è il momento più pericoloso, perché è più facile che le cose cambino di colpo e noi non siamo pronti. E per questo è necessaria la fatica dell'amore. È possibile fare tante cose, ma bisogna continuamente mettere a posto tutto. Così la fede, per essere vissuta, richiede fatica. Se Dio è amore, la fede deve operare attraverso l'amore, ma questo non è per niente facile, non ci viene naturale. L'amore ci viene da Dio, ma l'amore comporta fatica. L'amore del cristiano è faticoso. Non ci si deve illudere pensando che le cose ci vengano naturalmente. Le vele funzionano, ma bisogna regolarle di continuo e spesso si fa fatica a fare questo. Così l'amore deve essere di continuo regolato. Non funziona da solo, richiede impegno. L'amore di cui ci parla la parola di Dio non è l'affetto naturale, non è la simpatia per la persona che ci sta simpatica, è un amore faticoso, richiede attenzione costante. L'amore quindi non è un concetto teorico, ma si manifesta con la fatica. Poi, non deve mai essere dimenticata, ci viene detto qui, la nostra speranza. In barca si può andare dove si vuole, ma almeno con la barca a vela, che non ha un motore, non è possibile quasi mai andare direttamente dove si vuole. Spesso non è possibile veleggiare nel modo più comodo, perché è possibile che scegliendo la strada comoda non si vada nel posto giusto ma nel posto sbagliato. Allora, qualsiasi cosa faccia è corretta solo se mi serve ad arrivare a un obiettivo. A volte in una barca a vela bisogna andare più lenti, bisogna seguire un percorso che a volte sembra più lungo, ma se io ho in mente dove devo arrivare, regolerò di continuo la mia andatura per arrivare lì dove voglio arrivare. Così è della nostra speranza. Noi dobbiamo sapere che la nostra vita pratica ha una fede che fatica, un amore, cioè una fede che opera, un amore che fa fatica, ma dobbiamo sapere qual è il nostro punto di arrivo. A questo punto di arrivo a volte è necessario arrivarci per una strada che può sembrare più lunga. Però se io ho sempre ben presente dove devo andare, non avremo mai perso la bussola, perso l'orientamento. Io so che comunque devo arrivare là. La nostra speranza, ci dice il Signore, che è certa, perché un giorno sicuramente noi arriveremo davanti alla presenza di Dio e sicuramente saremo trasformati. E quindi noi nella nostra vita terrena dobbiamo sempre avere davanti a noi questo punto di arrivo, perché la direzione di quello che noi facciamo deve essere sempre influenzata dal nostro punto di arrivo. Non dobbiamo fare le cose facili, dobbiamo fare le cose che ci portano là. Paolo ci sta chiamando a ricordare, quindi in modo costante, perché dice che la speranza deve essere costante, questa speranza, perché noi dobbiamo confrontare di continuo le nostre aspirazioni, le nostre delusioni, i nostri problemi, le nostre relazioni con questo punto di arrivo futuro. E se noi faremo questo regolarmente, tutto questo ci sarà di molto aiuto per dare il giusto valore e la relativa importanza ad ogni cosa. Quindi, quando noi preghiamo, dobbiamo pregare con un senso di ringraziamento, come abbiamo ricordato prima, dobbiamo ricordarci di pregare per ognuno di noi, per questa vita spirituale che deve essere messa in pratica. E ricordatevi queste due triadi: fede, amore, speranza, opera, fatica e costanza. Amen. Amen.